Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Apparve evidente agli undici, o a chi di loro era ancora presente, che Gesù, loro maestro e signore, non voleva affatto eludere la cattura. Finora, in casi analoghi, anche in pieno giorno, era sempre sfuggito alle reti dei suoi avversari. Questa notte, pur protetto dalle tenebre e con tutta la facilità di evadere attraverso l'orto, egli restava là, lasciando libero sfogo alla plebe, come prima non aveva mai fatto. Non solo, ma aveva interdetto ai suoi ogni atto in sua difesa. Aveva anzi insinuato che essi potevano andarsene. Era una tattica nuova ed incomprensibile. Era il colmo di una serie di avvenimenti sbalorditivi che si erano succeduti in quella giornata. A Betania, sul mezzogiorno, quando aveva mandato Pietro e Giovanni in città a disporre per la Pasqua, essi avevano notato nel maestro un atteggiamento che rivelava autorità, ma nello stesso tempo un senso di tristezza incombente. Nel cenacolo aveva parlato tutto il tempo in modo misterioso di cose che essi non avevano comprese appieno. Se da un lato tutto infiammava di nuovo entusiasmo il loro animo, dall'altro lo sconvolgeva con tristi presentimenti, ammonimenti, predizioni di lotte e di disfatte, per modo che essi se n'erano quasi risentiti. Dopo la cena, lungo la strada verso l'orto, il maestro si era mostrato così abbattuto che essi avevano preferito lasciarlo solo a se stesso. Nell'orto Pietro, Giacomo e Giovanni l'avevano visto venire a supplicarli, quasi non potesse tollerare di essere lasciato solo. È vero, anche adesso, ad onta di tutto questo, egli parlava come chi ha autorità, e teneva con destrezza a bada i suoi nemici fino al compimento perfetto della sua missione. La conclusione finale era evidente. Si sarebbe dato ai suoi nemici. Che cosa mai essi potevano fare? Egli stesso aveva imposto agli aggressori di lasciare andare liberi i suoi, e forse era anche suo desiderio che se ne andassero. D'altra parte, la coscienza imponeva loro di restare, poiché avevano dato la garanzia di rimanere con lui, costasse la vita. Ma ormai era la paura che cominciava a prendere il sopravvento. Una paura ben maggiore di quella che li aveva sorpresi un giorno sul lago, più forte di quella che a Cafarnao li aveva indotti a suggerirgli di essere più cauto, più prepotente di quella che li aveva invasi nella Perea quando egli aveva loro chiesto di accompagnarlo nella zona del pericolo, in Giudea. In quei frangenti, sia pure nelle strette di una grande ansia, essi avevano sempre lui per guida e la sua intrepidezza era fonte di coraggio per loro. Non li aveva egli lodati questa stessa notte per la loro costanza. Non aveva egli detto: «Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove». Ora l'energia di un tempo era svanita. Non avevano proprio nulla su cui contare. Questa specie di terrore era qualcosa di nuovo per essi, e fu il colpo di grazia. Mentre la masnada in disordine cercava di ricomporsi e prendere nuova lena, mentre il frastuono e l'agitazione aveva un crescendo minaccioso e si faceva più vicina, furono presi da timore. Si voltarono di scatto, poi si diedero a fuga precipitosa nel buio della macchia, dove sarebbe stato tanto facile anche a lui nascondersi. E ciascuno sparì. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono via. Egli sapeva che sarebbe stato così. L'aveva predetto un'ora prima o poco più. Il primo isolamento era piombato su di lui. Il secondo, ancor più amaro, doveva ancora venire. Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui voi sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. San Marco qui riporta un incidente che non sembra avere una particolare connessione col resto del racconto della Passione, e quindi è di maggior valore storico. Lo seguiva però un giovanetto, coperto soltanto con un lenzuolo. Lo presero, ma quello, lasciato il lenzuolo, se ne fuggì nudo. Quando la folla fu sulle mosse del ritorno, con tutta facilità questo giovanetto fu adocchiato e riconosciuto per un estraneo alla faccenda. Quella presenza passiva paga soltanto di osservare da lontano doveva riuscire assai sgradita a quelle coscienze in peccato. In momenti come questi il sangue ribolle, e quanto più la coscienza si sente colpevole, tanto più diventa temeraria, pronta ad ogni eccesso e su ogni vittima che si presenti, innocente o rea. È quello stato di suggestione belluina che sarà sempre il marchio della codardia in connubio col libertinaggio. E siccome nulla c'è di più insensato e crudele di una massa caotica ed eccitata, così essa smaniava di sfogare il suo livore contro chiunque venisse a tiro. Non era stato possibile agguantare i discepoli. Ecco qui uno che li sostituiva egregiamente. Se è così, il racconto di San Marco è un episodio che integra il resto. È indice precursore di tanti innocenti martiri, caduti vittime di folle ubriache di odio. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria. La vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo.